Guardate come cascano a fagiolo le cose, cioè la Belle Excentrique di Satie mi è servito per lanciare la serata in auditorium organizzata da Claudio Ricordi fino a mezzanotte, in cui davvero si suonerà la qualunque per celebrare l'anniversario di Satie, ma Satie, che era veramente eccentrico, lo dicevamo, in una maniera straordinariamente creativa e anche molesta, un po' per il prossimo suo, è un personaggio che sono quasi certa che qualche volta ma Massimo Ciri avrà incrociato in vita sua, insomma, almeno da ascoltatore. Ciao Massimo.
Sì, è successo. Ciao, buongiorno. Sì, l'ho incrociato. Non era anche comunista, Satie?
Sì, però prima che, cioè, insomma, non è che proprio si definisse, diciamo che lo era forse senza saperlo.
Senza saperlo, però ce ne eravamo appropriati.
Ah, ce ne eravamo appropriati?
Io Claudio Ricordi.
Tu e Claudio Ricordi l'avevate definito.
Intuito, vabbè.
Avevate
vabbè.
Intuito. No, io credo che fosse sostanzialmente un personaggio che aveva trasformato la sofferenza, evidentemente grazie a un talento che non proprio a tutti è dato avere, in qualche cosa che poi è rimasto anche a noi. Lui insomma se n'è andato in modo anche come dire piuttosto rocambolesco. Invece noi parliamo di un libro che qualche ascoltatore avrà già sul comodino, perché insomma, sapendo l'affetto che hanno per Massimo Cirri, a cui torniamo a dare il benvenuto, racconta invece una storia che era stata rivisitata in vari articoli parlando insomma di storia del comunismo e soprattutto di storia delle persone che avevano avuto a che fare con la storia del comunismo italiano, e che in questo caso invece Massimo Ciri rivisita davvero con straordinaria sensibilità, al di là di quella sua professionale ma umana, e che ti tiene appiccicato al libro dall'inizio fino alla fine. Che storia è? È la storia di un'altra parte del mondo, è appena uscito da Feltrinelli. Massimo credo l'abbia presentato a Torino al Salone del Libro, anche no, non l'ha presentato a Torino al Salone del Libro, dove però sei stato, perché ti ho
sono
visto
stato
che...
per lavoro, sì.
Vabbè, anche questo insomma tutto sommato è lavoro. Pensavo che ne avessi approfittato giusto per buttarla il titolo. Bene, allora lo presenta da noi. La storia di Aldo, il figlio di Palmiro Togliatti, il figlio del migliore, che ebbe una vita, forse proprio anche e soprattutto in virtù di questo padre, davvero complicata.
Un po' complicata, un po' incasinata. Sì, io ero rimasto colpito una mattina di luglio di pochi anni fa, del 2011, quando avevo sentito alla radio, e credo a Radio Popolare, perché ascolto Radio Popolare, la notizia che in una clinica di Modena, a 86 anni, era morto Aldo Togliatti, figlio di Palmiro Togliatti, che era ricoverato in questa clinica di salute mentale, in questo manicomio privato di Modena, da 31 anni. A me sembrava di aver sentito male, di aver pensato forse hanno sbagliato quelli di Radio Popolare, poi sono andato a controllare e ho trovato il comunicato stampa. Era vero, Aldo Togliatti era morto a 86 anni dopo 31 anni ininterrotti di ricovero in una clinica privata di Modena, e il comunicato stampa era di Confindustria, perché la clinica privata di Modena afferisce a Confindustria, e quindi mi è rimasto dentro un tarlo che poi è diventato un tormento. Com'è che il figlio di Palmiro Togliatti, uno degli eroi del Novecento, figura controversa ma figura potente, finisce e sta per 30 anni chiuso in manicomio? Sembra una storia dell'altro secolo, la storia del secolo dei manicomi, e com'è che poi l'annuncio della sua morte lo dà Confindustria? Quindi mi sono per un annetto ossessionato dalla vita di Aldo Togliatti, e un po' si sapeva, un po' non se ne sapeva, e ho provato a ricostruirla, ed è in estrema sintesi la vicenda di un uomo che si becca tutte le pesantezze del Novecento, perché lui nasce quando suo papà Palmiro è in galera, passa i primi 10 anni della vita, era del 1925, in giro per l'Europa, inseguito dalle polizie che vogliono arrestare i comunisti.
Come molti figli.
Come molti figli, sì,
no?
Sì,
cioè
figli
è un momento in cui tu appunto devi anche per raccontare le storie dei figli dei comunisti che erano abituati a fare quella vita, in cui avevano nomi diversi,
cambiano nome, scappano, e quindi Aldo Togliatti sta per i primi 10 anni della sua vita in Francia, in Svizzera, a Parigi, a Lugano, a Basilea, mentre i suoi genitori vengono inseguiti dalle varie polizie. Poi sta per un periodo molto lungo, dal 1900 scritto
26 al 44.
No, è sbagliato la copertina, no, dal 34 al 45 sta in Unione Sovietica.
A Ivanovo, come si
sta,
dice?
Sta un pezzo in un posto strano che si chiama Ivanovo, che è un collegio del Soccorso Rosso dove studiano i figli dei comunisti perseguitati nel mondo, e quindi lui studia con i figli i tre figli di Mao Zedong, la figlia di Dolores Ibarruri, il figlio di Tito e i figli di Luigi Longo, che ci sono ancora vivi, mi hanno raccontato, e i figli di tanti comunisti cinesi che non sanno neanche come si chiamassero perché i loro genitori sono stati uccisi, perché sono gli anni in cui, salvo forse gli Stati Uniti, l'Inghilterra, un po' la Francia, ma anche la Francia cambia opinione presto, sono i posti in cui, in tutti i posti del mondo, i comunisti vengono uccisi, e i figli, se si salvano, stanno in questo collegio strano che si chiama Ivanovo. Poi, quando ha 20 anni, Aldo Togliatti torna in Italia e gli tocca essere figlio di un uomo amato dalle masse, di un mito. La situazione è un po' difficile, poi diventa veramente molto molto matto, viene curato di nuovo in Unione Sovietica, in Ungheria, in Bulgaria, e poi sta molto con sua mamma, loro due sempre soli, sempre vicini, la mamma anche lei una storia grande, importante, la mamma si chiama Rita Montagnana.
Sì, sì.
È una delle persone, delle 21 donne della Costituente. Rita Montagnana è quella che un giorno ha inventato la mimosa.
Sì.
Quando noi
come simbolo, infatti,
ci scambiamo le mimose per la festa della donna, è un'idea della mamma di Aldo Togliatti. E poi, quando sua mamma muore, che cosa ne facciamo di questo ragazzo di 50 anni che non sa stare al mondo? Non si riesce a trovare nessun'altra soluzione che metterlo in un luogo chiuso. Dove sta per 31 anni, che è un po' poco. Quindi il fascino di una persona che si becca tutte le sfighe del Novecento, il mondo diviso, la guerra, il comunismo, il nazismo, e il Novecento ha prodotto anche una cosa bella, una delle poche, una delle tante, non lo so, il fatto che si possa essere matti, anche molto molto matti, senza essere rinchiusi, a lui viene risparmiata, se non è sfiga questa.
No, sicuramente una storia di sfiga, ma come ripeto, tu insomma hai l'abitudine di, no, di utilizzare il sano sarcasmo anche per parlare di quello che scrivi. In questo caso però davvero viene fuori, al di là di questo destino che non ha mai restituito niente a Aldo, a meno che noi non ignoriamo qualche cosa di particolarmente meraviglioso che gli possa essere successo per due o tre giorni, ma penso che tu, avendo davvero, appunto, come si dice, no, in inglese, essendoti ossessionato su di lui per un po', l'avresti scoperto. Ci sono delle parti in cui la nostra immedesimazione non può che essere totale, quando come testimonia anche Gino Longo in alcune sue dichiarazioni che tu riporti, no? L'impossibilità di isolarsi, per esempio, in questa specie di collegio, albergone, rifugio per figli di comunisti che aspettano lettere dei genitori ma non sanno se sono vivi, non sanno se le lettere sono vere, insomma, cioè ci sono no? Tanti momenti sì. Struggenti, e che perseguiterà Aldo per sempre, perché in tutti i luoghi dove va lui sente il bisogno, legge tantissimo, e alla fine l'isolamento, è vero, da un certo punto di vista, o meglio, se vogliamo, la clausura proprio in senso quasi religioso, è vera in tutta la parte della sua vita, ma però la possibilità di avere un momento tutto suo, una stanza tutta per sé, per citare qualcun altro, non arriva mai, no?
Sì, è così, è così. Quello di cui soffre Aldo Togliatti è una timidezza, ma tutti siamo stati timidi, tutti attraversiamo le stagioni della timidezza, la difficoltà di aprirsi, di esserci, e in lui pian piano, col passare degli anni, questa timidezza diventa una chiusura, sì. Una chiusura sempre più difficile da comprendere, ma al tempo stesso comprensibile. A un certo punto, quando lui lui si è laureato in Unione Sovietica, è ingegnere, però poi prosegue gli studi a Torino, lui sente talmente forte questa attenzione di tutti, ma tu sei il figlio di Palmiro Togliatti, che allora comincia a mettersi sempre un po' più indietro nelle aule del Politecnico di Torino, e poi si mette talmente indietro che per seguire le lezioni ha bisogno di un binocolo, e questo allontanarsi diventa alla fine una sofferenza enorme. Aldo si chiude in se stesso, non parla più. Poi il fatto che lo chiudano un po' tanto in una struttura chiusa non fa che provocare un disastro, insomma. Quindi quando poi lui inizia a stare veramente male, non lo sappiamo, sicuramente negli anni 50, e poi è difficile non pensare appunto a questi 31 anni in un reparto tutti i giorni abbastanza uguale, uno spegnersi veloce. C'è un signore del Partito Comunista, un militante, sono gli anni della militanza, siamo all'inizio degli anni 80, che va due volte alla settimana a portargli le sigarette, il cambio di biancheria, e i primi anni Aldo Togliatti esce una gita a Mirandola, da qualche parte in visita alla casa di Guglielmo Marconi, e poi però anche questo si spegne, perché se stai 31 anni chiuso da qualsiasi parte perdi umanità, capacità. Ma Aldo Togliatti rimane elegante, quelli che l'hanno visto negli ultimi anni prima della morte nella clinica Villegea dicono che è un signore elegante, sempre ben vestito, però molto svuotato dentro.
Beh, come avrebbe potuto essere diversamente? Io però mi tengo l'immagine di lui che, grazie a Diego Novelli, impara a mettere i dischi, che è una delle più belle, insomma. Io mi consolo in qualche modo, perché davvero non si può non affezionarsi a questa figura, non sentirsi a riflettere su quello che il secolo breve ha travolto con tutto quello che è successo, le persone soprattutto che ha travolto con tutto quello che è successo. Cioè, ci sono dei piccoli momenti in cui Aldo forse è stato contento per qualche momento, no?
Sì, sembra la musica. Ecco. Diego Novelli, che è, poi diventerà sindaco di Torino, allora è un redattore dell'Unità, viene avvicinato da una parente della mamma di Togliatti, sono questa famiglia importante, in Montagnana. Un paio sono la costituente, la sorella ha sposato Paolo Robotti, un uomo molto importante del partito, a cui viene detto di questo ragazzo un po' in difficoltà, che si chiude un po' di sé. Allora Diego Novelli, hanno tutti 20, 22, 23 anni, lo invitano a queste feste che fanno nelle domeniche di pomeriggio di Torino, e Aldo Togliatti non balla, per lui un po' troppo, però è molto bravo a cambiare, a mettere i dischi, a scegliere le musiche, a far ballare gli altri, insomma. E quindi è un modo di esserci, un po' ai bordi, come è stato ai bordi nel collegio di Ivanovo, meno presente di altri, ma è un modo di esserci. Tutti noi galleggiamo ai bordi rispetto ai gorghi delle vite, ed è quello che siamo. Sto già perdendo lucidità.
No, però insomma, grazie, mi è venuto anche in mente Il Dio delle piccole cose in certi momenti di questo libro.
Sono paragoni di cui non vorrei, prego.
No, perché era proprio, si diceva in quel caso che la sopravvivenza passa talvolta anche
attraverso le piccole cose. Insomma,
se vale
siamo
la pena
somma
di sopravvivere,
di
ma quello è un altro discorso. Massimo Cirri, Un'altra parte del mondo, ne abbiamo detto davvero un frammento di quello che c'è in questo libro, uscito per Narratori Feltrinelli da poco. Grazie davvero, Massimo, per questa conversazione. Torneremo a parlarci sicuramente presto.
Grazie. Ciao. A voi, è stato un piacere. È iniziato tutto qua.